Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ricordo di Maria Maddalena, così presente nei Vangeli, ha soprattutto un timbro pasquale, ci mette in rapporto con la risurrezione di Gesù.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 22, dal versetto 30 al 23:11. Il giorno seguente, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui veniva accusato dai giudei, il tribuno gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza». Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi». I presenti dissero: «Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?». Rispose Paolo: «Non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote. Sta scritto infatti: non insulterai il capo del tuo popolo». Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa fra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Per introdurre si può accennare semplicemente ai molti dubbi che gli studiosi hanno rispetto alla plausibilità storica di una cosa del genere, per diversi motivi che non è necessario adesso elencare, compreso la possibilità per il tribuno di presenziare a una riunione del Sinedrio o di comandare che il Sinedrio si radunasse, eccetera, o che per chiarire i motivi per cui ce l'hanno con Paolo abbia bisogno di una riunione del Sinedrio. Non lo so se questi siano dubbi fondati, una parte di questi punti interrogativi credo che siano interessanti, però era solo per nominare questo, perché nei commenti più critici si può trovare. L'altra cosa che accenderei è la comparsa qui del sommo sacerdote Anania, è uno dei cinque figli di Anna, sommo sacerdote Anna, che è stato sommo sacerdote dall'8 al 15, e una famiglia importantissima dei sommi sacerdoti, tant'è che cinque suoi figli e poi anche un suo genero, che è appunto Caifa, hanno avuto il sommo sacerdozio. Anania dal 47 al 59 fu rimosso dal procuratore Felice, che troviamo negli Atti, dopo interroga Paolo nel 59, fu ucciso poi successivamente all'inizio della guerra giudaica, cioè nella guerra civile, perché la guerra contro Roma è stata contemporaneamente una feroce guerra civile, quando gli zeloti, i partiti della guerra, presero il possesso a Gerusalemme con la violenza, uccidendo eccetera, anche il sommo sacerdote Anania, che non era il sommo sacerdote in quell'anno, ma ecco, fu ucciso insieme ad altri. Ecco, solo per ricordare qualche notizia. Ecco, andiamo invece a quello che è l'intenzione di Luca, al racconto in sé e al motivo per cui Luca, ecco, ricorda questa bellissima scena, molto interessante, molto bella, di Paolo davanti al Sinedrio.
Paolo è imprigionato ed è condotto, come vediamo qui nella pericopa odierna, davanti agli anziani del Sinedrio di Gerusalemme, diciamo che è il punto più alto della magistratura nell'antico Israele. Egli naturalmente parla della sua fede, della risurrezione, e sfrutta anche abilmente, con questo discorso della risurrezione, le divisioni esistenti tra farisei e sadducei, che naturalmente mai trovavano un argomento di condivisione. Contrariamente ai farisei, però, i sadducei non ammettevano certe credenze, come la risurrezione dei morti o l'esistenza degli angeli. Queste considerazioni erano immerse, diciamo, assai tardi nel giudaismo, e per questo motivo erano poco per nulla attestate nella scrittura dell'Antico Testamento. I sadducei si trovavano così nell'impossibilità dottrinale di ammettere la fede in Gesù, che è il primo risuscitato dai morti. A un certo punto uno scriba dice: forse uno spirito o un angelo gli ha parlato. Qui si instaura un argomento che è l'angeologia. L'angeologia ebraica è rigettata dai sadducei come una innovazione, ma accettata invece dai farisei, ed ebbe un pieno sviluppo, come ho detto prima, nella letteratura politica e anche presso gli Esseni. Negli Atti è molto sobria e vicinissima a quelle dei libri più antichi della Bibbia. Nel discorso di Stefano è un angelo ad apparire a Mosè nel roveto e a parlare sul Sinai. Questo ed altri elementi costituiscono, diciamo, usanze ebraiche di affermare la realtà di un intervento divino salvando la trascendenza del Dio nascosto.
Nella traduzione interlineare che uso, al versetto primo è tradotto così: io in tutta buona coscienza sono cittadino per Dio fino ad oggi. Mi è piaciuto molto questa cittadinanza per Dio. Sì, la parola esatta è questa, mi sembra, no? Paolo già nelle sue lettere allude a questa cittadinanza, infatti dice alla lettera agli Efesini: comportatevi come cittadini degni del Vangelo, oppure la nostra cittadinanza è nei cieli. Ecco, Paolo nella sua difesa al tribuno Lisia si dichiara cittadino romano. Ai suoi fratelli ebrei ricorda la propria appartenenza alla loro stirpe. Mi sembrava che qui, ecco, non so se testimonia di essere cittadino per Dio, cioè, mi sembra, di credere, di annunciare la verità e la volontà di Dio, perché poi, appunto, quando dice, sempre nella lezione che seguo, non dice la speranza della risurrezione, ma dice per la speranza e la risurrezione dei morti. Questo è importante, perché non è, mi accusate perché annuncio la speranza della risurrezione, ma la risurrezione e la speranza, quindi sono due, ecco, anche questo mi ha fermato, cioè cos'è la speranza di Israele che deve annunciare lui? Innanzitutto l'attesa del regno e dei giorni del Messia, mi sembrava così, non so se, e poi la risurrezione dai morti, ecco, cioè, quindi Paolo porta questa discussione ed espone la sua difesa proprio su questi due punti. Come cittadino per Dio è responsabile di fronte a Dio, e quindi suscita questo che porta poi alla divisione nell'assemblea, cioè come di fronte a Dio lui è responsabile, come un buon cittadino è responsabile della propria condotta davanti a Cesare. Mi sembrava che questa coscienza, ecco, proprio fosse questo: lui è responsabile di questo e annuncia la risurrezione, la speranza e la risurrezione.
Una piccola cosa sempre su questo discorso che ha fatto Giovanna Battista, cioè mi piace molto che Paolo dica: mi sono comportato davanti a Dio fino ad oggi in perfetta buona coscienza. Cioè è un'affermazione meravigliosa, cioè, tante volte anche io lo penso per me, cioè comportarci davanti a Dio in piena coscienza, cioè di sentirci, come dire, a posto, cioè di aver fatto tutto. Infatti Paolo è zelantissimo sia quando è ebreo, quando vive la fede ebraica in tutto zelo, in tutta, sia quando ha parlato con Gesù e si è, diciamo, si è convertito, ecco. Quindi questo comportarsi, insomma, ed è bellissimo. Tanto, vabbè, questo Anania gli fa dare uno schiaffo, ma proprio non capisce niente, insomma. E poi qui quando dice sono sotto giudizio a motivo della speranza la risurrezione, io farei due punti: la risurrezione dei morti. E però lui non risponde alle accuse che gli avevano fatto negli altri capitoli i giudei, quindi dice un'altra cosa, cioè per appunto in mezzo a questo sinedrio dove c'è un gruppo che crede alla risurrezione e un gruppo che non ci crede, e lui appunto no, non porta altre difese come ci si aspetterebbe, ma dice solo questa cosa qui. Io non lo capisco fino in fondo, ecco, perché le accuse a Paolo erano altre.
Riguardo alla traduzione del versetto primo, che io ho la vecchia CEI che dice: ho agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza. Mi sembra che effettivamente tradurre perfetta rettitudine di coscienza, Paolo si appelli a qualcosa di personale, quello che lui crede giusto, mentre forse il testo originale che usa quella parola che indica il modo di comportarsi come cittadino, forse vuol dire, per quanto riguarda la legge di Dio, io non ho infranto mai, mentre dire perfetta rettitudine di coscienza sembra, nella nostra sensibilità moderna, sembra che uno stia seguendo quello che in coscienza gli sembra giusto. Paolo non si sta difendendo su un piano di coscienza personale, credo che sarebbe anche un anacronismo per i tempi antichi. Paolo sta dicendo, rispetto alla legge di Dio e a quello che la legge di Dio comanda, io non ho infranto la legge. Mi sembra che voglia dire così. Quello che mi colpisce di più di questo testo è che sia qui, sia davanti a Felice, sia davanti a Agrippa, Paolo non nomina più Gesù, ma si difende in un certo senso sulla base della legge, come anche Gesù nelle dispute con i farisei e i sadducei, proprio per difendersi a livello dell'accusa che gli fanno, proprio su questo punto della risurrezione, Gesù cita la legge, cioè si difende su un piano che deve essere accettato anche da loro. E qui lui dice, è chiamato in giudizio a motivo della speranza e della risurrezione. Davanti a Felice dirà: ammetto che seguo la legge secondo quella che chiamano setta e nutro la speranza della risurrezione, e a motivo della risurrezione che vengo giudicato davanti a voi. E anche davanti a Agrippa, capitolo 26, dice: mi trovo sotto processo a causa della speranza che Dio risusciti i morti. Però è innegabile che l'atteggiamento di Paolo, lo sottolinea anche Luca raccontando, è un atteggiamento anche astuto. Paolo sapeva che c'erano queste due fazioni e quindi si difende mettendoli in difficoltà tra di loro. Secondo me questo è innegabile, cioè anche Paolo scrivendo lo fa notare. Comunque la cosa importante è alla fine, che la testimonianza di Paolo è approvata dal Signore, anche se fatto in questo modo, perché il Signore gli dice: hai testimoniato per me a Gerusalemme.
Questa appunto, questa astuzia di Paolo, che anch'io avevo sempre letto così e solo così, no? Questo mettere contro gli uni con gli altri. Poi ho letto un commento che un po' mi ha convinto, nel senso che no, questa astuzia mi sembra innegabile, ecco. Però forse c'è anche un'altra cosa, appunto, cioè il dire in qualche modo che la strada vera è appunto la fede nella risurrezione, e che lui appunto in qualche modo apre alla parte farisaica questa possibilità, la possibilità della fede proprio partendo da lì, la possibilità di capirsi partendo da lì. Anch'io ho visto i due testi di cui parlava adesso Sara, perché appunto a Felice anche lì dice: dicano quale colpa hanno trovato in me, quindi nessuna, e poi dice: se non questa frase, a motivo della risurrezione vengo giudicato. Poi con Agrippa invece lì mi sembra che ci sia un passetto in avanti, perché lì nomina Gesù e dice: perché sembra inconcepibile che Dio risusciti i morti, E poi dice: anch'io credevo di dover lavorare contro il nome di Gesù, che dopo dice primo, il Cristo primo dei morti è risuscitato, eccetera. E quindi mi pare appunto che questa sia proprio, come dire, una virata, ecco, direi così, perché la strada è la fede nella risurrezione. Come oltretutto così si è aperto gli atti, perché proclamavano in Gesù la risurrezione. E quindi mi sembra una virata per il suo popolo, il dire la strada è quella, mi sembra.
E sulla prima parte avete già detto, mi pare che anche il linguaggio lo mostra, dell'incidente, si gioca sulla legge, chi è che agisce secondo la legge, di Dio. E qui Anania, secondo Paolo, non agisce secondo la legge di Dio. E Paolo stesso è interessante perché anche Paolo va contro la legge, però non lo sapeva. Questo è uno dei dubbi, storicamente parlando, ma se stiamo al racconto di Luca, quello che Luca vuol sottolineare, proprio il fatto che Paolo anche lui trasgredisce la legge, non è colpevole però, perché si corregge, perché non sapeva che fosse lui il sommo sacerdote. Comunque si gioca attorno alla legge questo punto sempre. E il resto, è tutto vero, cioè Paolo sa bene, lo dice esplicitamente Luca, che e Paolo, vedendo, non sempre il Sinedrio poteva includere tutti. Noi sappiamo che nel processo a Gesù i farisei non ci sono, storicamente è molto facile che sia così, infatti scompaiono soprattutto nel Vangelo di Marco, scompaiono dalla scena, sono soltanto i Sadducei, sono le famiglie sacerdotali che condannano Gesù, eccetera. Questo avrebbe un riscontro anche negli Atti, dove i farisei ogni volta che sono nominati, a parte che ci sono molti farisei che credono in Gesù, ma i farisei che sono nominati sono difensori, Gamaliele, sono difensori degli apostoli, diciamo, e anche qui di Paolo, e quindi c'è un riscontro su questo. Comunque indubbiamente non è solo tattica, perché qui alle spalle di questo è un'affermazione, è una testimonianza, ed è un'affermazione di qual è il vero giudaismo. Qui c'è una polemica fortissima fra i gruppi di chi è che si può considerare il vero Israele, il vero giudaismo. Questa è la discussione nei vari gruppi. Qui Paolo afferma, perché è convinto di questo, che il vero Israele, il vero giudaismo è quello che afferma la fede della risurrezione. Questo indipendentemente qui da, non compare qui, non c'entra Gesù, non c'è direttamente, anzi direi nel contesto immediato Paolo afferma che il vero giudaismo è il farisaismo, e difatti si presenta come fariseo, non dice ero fariseo, dice sono fariseo, perché rimane fariseo secondo lui, secondo Luca, pur avendo aderito a Gesù. Non sono due cose in contrasto, questo è importante. E qui c'è Paolo si include nei farisei che sono presenti, ed è per questo che i farisei lo sentono, lo difendono, non trovano nulla in lui. Cioè è una questione molto importante questa, che trova riscontro anche nel resto del Nuovo Testamento, nei Vangeli, la distanza vera è con i Sadducei. Va bene, questo a me sembra importante questo punto, l'attestazione di Paolo che è giudicato per la fede nella risurrezione. E, il rapporto con il problema dei farisei è molto interessante, ma non, ci sono scritti diversi, mi sembra, nel Nuovo Testamento, si potrebbe richiamare, siccome stiamo leggendo Matteo come Vangelo, e l'impressione è che di quelle comunità di credenti in Gesù che si riconoscono nel Vangelo di Matteo, che si esprimono nel Vangelo di Matteo, hanno una posizione simile, perché sarebbe molto interessante vedere come proprio il capitolo più duro con i farisei, capitolo 23 di Matteo, si fonda sul riconoscimento dell'autorità dei maestri farisei. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi dei farisei, cioè i dottori appartenenti ai farisei. Tutto quello che vi dicono fatelo, dice Gesù ai suoi discepoli. È una cosa abbastanza evidente, ma molto forte, no? Tutto quello che è il riconoscimento dell'autorità dell'insegnamento dei dottori farisei, questo per Matteo. Su quella base c'è la critica anche molto forte, poi, perché dicono e non fanno, eccetera, eccetera. No, è molto interessante, anche negli Atti troviamo una cosa simile, Gamaliele. Ecco, il risultato di questa scena, io credo per Luca, uno dei risultati principali, è che il Sinedrio legalmente non ha mai potuto condannare nessuno. Non ha potuto condannare gli apostoli, ricorderete, vengono puniti perché non ubbidiscono all'ordine del Sinedrio di non predicare. Questo il Sinedrio, diciamo, legalmente parlando, poteva comandare a qualcuno di proibire una funzione pubblica nel Tempio di parlare, anche se sbaglia. Se non, i motivi possono essere tanti, ma non li condannano, anzi esplicitamente Luca mostra che non sapendo come fare, non possono. Poi trovano in Gamaliele anche la difesa, ecco, e quindi il Sinedrio non ha mai condannato con una sentenza, e così per Paolo non viene mai condannato dal Sinedrio. Nel momento in cui potrebbe esserlo, il Sinedrio si divide. Ecco, pensiamo a Maria Maddalena e al suo annuncio, al suo dono, al suo incontro come l'apostola degli apostoli, che ci richiama, ci porta alla fede e all'incontro con Gesù risorto. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Sì, affidiamo proprio a Maria Maddalena tutta la Chiesa, tutti i discepoli del Signore Gesù, e preghiamo per la fede, appunto, di ognuno dei discepoli nel Cristo risorto e nella risurrezione dei morti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio anche senza saperlo, perché a tutti si possa essere rivelato il volto di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per Papa Francesco e per tutte le guide della Chiesa. Preghiamo perché siano riempiti di Spirito Santo nel loro ministero. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre presentiamo al Signore tutti i più poveri e più miseri, quanti sono privi di ogni dignità. Preghiamo perché il Signore dia luce e saggezza a chi governa, possano operare secondo giustizia e secondo equità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per tutti gli ammalati gravi che ci vengono affidati e che ci sono affidati, perché il Signore li sia vicino a ciascuno di loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E nella memoria di Maria Maddalena affidiamo al Signore tutte le le ragazze, le donne, le bambine che portano questo nome, e in particolare oggi per la nostra sorella Maddalena e anche l'anniversario della sua professione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la parrocchia di Bonifanti che è dedicata a Santa Maria Maddalena, per la nostra presenza nella Chiesa di tutta la terra del Sud. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. E noi ti affidiamo, confidando nell'intercessione di Maria Maddalena e nel nome di Gesù, tuo Figlio, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.